La lezione divina di questa sera è sulla figura che non avrei voluto affrontare, incontrare giovedì scorso e non l'abbiamo fatto, quindi è sulla figura di Agar, ma questo non ci impedisce di incrociare anche la figura di Sara, cioè l'altra donna che questa sera avremmo dovuto conoscere dal punto di vista biblico, perché queste due figure si incrociano l'una con l'altra, cioè sono due destini inseparabili, ma due destini inseparabili non per amore, ma perché si detestano una con l'altra. E già questo a me ha sempre fatto pensare questa cosa profonda, cioè la vicenda di queste due donne mi insegna e ci insegna che noi non ci separeremo mai interiormente, né da coloro che amiamo profondamente, né da coloro che detestiamo profondamente. E anche coloro che sembrano i nostri nemici e sembrano le persone più lontane da noi e che ci irritano di più, lo fanno consciamente o inconsciamente perché sono profondamente dentro di noi. E il legame tra queste due donne è così forte dal punto di vista di quanto si detestano, che i loro due figli, entrambi figli di Abramo, Isacco, figlio di Sara, e Ismaele, figlio di Agar, sono i due capostipiti di due popoli, il popolo di Israele, Isacco, e il popolo arabo, Ismaele. Cioè queste due donne nella Bibbia si detestano e la loro discendenza è una discendenza che si detesta ed è incredibile. Ora, noi sappiamo se sono esistite o meno queste due donne? No, non lo sappiamo, non penso che sia una cosa importante. A dire il vero non sappiamo neanche se sia esistito Abramo. Proprio in questi giorni ho avuto una sorta di dibattito amichevole con alcuni confratelli che mi dicevano che non è il caso di affrontare continuamente, che poi si sa quanto sia questo continuo, figure dell'Antico Testamento, perché le figure dell'Antico Testamento sono sconosciute, non sono provate storicamente, sono lontane da noi, mentre invece quelle del Nuovo Testamento sono più vicine, sono più conosciute, sono più immediatamente percepibili. Io penso esattamente il contrario, penso che proprio perché le figure dell'Antico Testamento non sappiamo storicamente se siano esistite, non abbiamo nessuna prova certa di loro, tutto questo ci permette di raccogliere soltanto il loro messaggio, cioè di una persona o di una figura di cui tu sai con una ragionevole certezza l'esistenza storica. Puoi conoscere solo ed esattamente quello che ha fatto. Uscire dalla sua vicenda storica vuol dire, come dire, perdere la strada, no? Quando di una persona tu non sai se è veramente esistita, quindi potrebbe essere un mito, una favola, tu puoi raccogliere un'infinità di messaggi. Perché la verità non è l'esattezza storica, capite? Quindi che sia esistita o non sia esistita Agar, che sia esistita o non sia esistita Sara, io dico meglio se non sono esistite. E se questa storia della Bibbia è un mito, meglio, perché i miti conservano delle verità che sono intramontabili, che sono eterne. E la verità non vuol dire la realtà. È pur sempre una cosa vera, anche una cosa che non è reale. Quindi, già questo vi basterebbe a dire, queste due donne si detestano e secondo la Bibbia sono le genitrici di due popoli che continuano oggi a detestarsi e a farsi guerra. È come se la Bibbia ti dicesse, guarda che questa è una cosa congenita. E te lo dice con un racconto di cui non hai nessuna prova storica, ma è qualcosa di talmente vero che tu, 3.000 anni dopo, 4.000 anni dopo, chi si azzarda su ipotesi storiche, dice Abramo, forse sì, le prime emigrazioni semitiche, siamo nel 1800 avanti Cristo, 4000 anni dopo dici questa cosa, è così. È ancora così. Allora, con questo spirito di raccoglierne un messaggio, noi entriamo nella vicenda di Agar e in controparte, diciamo, in controluce, nella vicenda di Sara. Da dove veniva Agar? Veniva dalla, come dire, dalla pochezza di Abramo, straordinario personaggio, che a me piace tantissimo, lo proporrò anche ai percorsi dei giovani, perché era un mediocre, tranne che poi aveva delle punte di fede, degli slanci incredibili. Allora, Agar è una schiava che Abramo riceve in regalo insieme ad una serie di altre schiave, perché concede, usiamo questo eufemismo, sua moglie Sara al faraone d'Egitto quando Abramo si trova in Egitto. Quindi, perdonatemi la parola, fa prostituire sua moglie perché ha paura del faraone. E il faraone, che si era invaghito di Sara, che era una donna di bel aspetto, gli regala bestiame, gli regala armenti, un po' di beni preziosi e una serie di schiave. Immaginate la figura di Abramo, no? Okay. Dentro queste schiave c'è Agar, che quindi era una destinata a stare con lui, servirlo, soddisfarlo, fare queste cose. Ma questa carnalità, io non parlo di peccaminosità, perché infatti l'Antico Testamento non si mette a ragionare sui termini di peccaminosità, descrive la vita. Questa carnalità fa sentire Dio molto presente, senza nessun giudizio morale sulle persone, ma molto presente nelle vicende. Quindi Agar si ritrova lì e a un certo punto l'abbiamo sentito, Sara, di cui Agar è schiava, perché era stata regalata dal faraone, che non ha figli e che soffre tantissimo questa condizione di non avere figli, la soffre in maniera molto, molto dura, dice alla schiava: guarda, unisciti tu al mio padrone, perché era una cosa legale, fattibile, il figlio che nasce e che nascerà sarà comunque mio figlio. Parliamo in termini moderni, come si chiama questa cosa? Utero in affitto, ok? Esisteva ai tempi di Abramo, gli dice: fallo tu il figlio, però poi figlio mio. Bene, sta di fatto che cosa succede? Che evidentemente Agar lo sente come suo figlio, ma ci mancherebbe, cioè, siamo qui oggi a ragionare su queste cose quando la Bibbia, raccontando vicende che forse sono di 4000 anni fa, già dice le dinamiche psicologiche di cosa succede, che Agar lo sente questo Ismaele come suo figlio e Sara ne risente, dice: questa, da quando ha avuto il figlio, ha alzato la cresta, comincia a non guardarmi più, comincia a non considerarmi, comincia a sentirsi più importante di me. Quindi va da Abramo, uomo, come dicono i giovani oggi, sottone, e gli dice: guarda, ascolta, allontanala, lei prima. Però Sara ci prova volendo allontanare soltanto Agar e dice: caccialo, mandala via, perché io non posso assolutamente sopportare questo suo atteggiamento. Quindi in Sara monta un risentimento di qualche cosa che lei stessa ha deciso, perché lei ha voluto questo, si pente di tutto questo, perché si immaginava chissà cosa nella fantasia che ancora oggi certe volte coltiviamo. Ora si immagina che realmente un bambino che nasce da un grembo e ha lì quella che è sua madre possa tranquillamente sentire un'altra come madre, quando sperimenta della sua madre naturale l'affetto e la presenza. Tutto ciò non succede. Agar viene allontanata e fugge dalla sua padrona. Il nome Agar tutte le etimologie possibili che sono riuscito a rintracciare quando ho cercato di preparare questa cosa settimana scorsa, lo spiegano così: significa appunto la fuggitiva, colei che fugge. Nel suo fuggire Dio la visita, letteralmente la vede. La vede vuol dire che la conosce, mentre tutti coloro con cui aveva a che fare prima, concretamente Abramo e Sara, non la vedevano. Quindi Dio stabilisce con Agar un rapporto che nessuno aveva ancora stabilito. Partendo da questa domanda, Agar, da dove vieni e dove vai? Pensate alla forza di questa domanda rivolta a ciascuno di noi. Tu da dove vieni nella tua storia? E da dove vai? Però a me piacerebbe che la domanda, siccome queste lezioni sono anche una preparazione remota alla visita pastorale, fosse una domanda che ci ponessimo anche come comunità cristiana, e che non sia una domanda che si pongono solo i preti e gli addetti ai lavori. Cioè, la nostra parrocchia da dove viene e dove va? Dobbiamo comunitariamente poterlo dire al vescovo, no? Ed è una domanda che ciascuno di noi si può fare, anche uno che dice: io vengo solo a messa la domenica, non sono così tanto dentro la vita della parrocchia, fa niente. Te lo puoi chiedere lo stesso. Da dove viene questa comunità e dove sta andando? Perché penso che questo dovremmo dirvi in tutta onestà. Abbiamo una storia da cui proveniamo e abbiamo un futuro verso cui andiamo. Custodita questa domanda, che è qualcosa su cui torneremo in questi mesi evidentemente nel preparare la visita, la domanda che l'angelo le fa ne nasconde un'altra, e cioè: perché fuggi? E da quante cose si può fuggire nella vita? Si può fuggire anche da se stessi. Ho letto in questi giorni l'intervista rilasciata da Paolo Cognetti. Cognetti è uno scrittore che ha scritto Le Otto Montagne, ha vinto il premio Strega con questo romanzo, che è entrato in una crisi depressiva incredibile, è stato ricoverato per un TSO in psichiatria. Una vicenda per me totalmente inaspettata, che sul suo libro ci ho fatto un campeggio veramente con i giovani, per cui quando mi sono letto queste cose. E lui dice: io ero in una continua fuga da me stesso, da ciò che non riuscivo più a capire di me, a accettare di me, visto il grande successo che hanno avuto i miei romanzi. Proprio psichiatria forte, ripeto, trattamento sanitario obbligatorio, qualcosa di molto, molto duro, in un'intervista in cui si mette veramente a nudo, molto toccante. Veramente si può fuggire da se stessi, dalle parti di noi che non ci piacciono, che non vorremmo assolutamente che nessuno vedesse, appunto, vedere, e che però il Signore vede. Oppure si può fuggire da alcuni contesti che ci mettono a dura prova, da alcuni legami che riteniamo ormai logori e insignificanti per quello che stiamo vivendo. Si può fuggire anche come Chiesa. Come Chiesa si può fuggire dal mondo? Può succedere. Soprattutto quando ti accorgi che il mondo non ti dà più il credito che avevi un tempo. Non ti restituisce più l'autorevolezza che avevi un tempo. non ci crede più in te come chiesa, come comunità cristiana, come ci credeva un tempo, è facile fuggire da queste situazioni invece che affrontarle e chiedersi perché e mettersi in gioco. E l'angelo cosa gli dice? Guarda, tu fuggi dalla tua padrona, cioè da questa relazione che ti fa soffrire, ritorna dalla tua padrona. Cioè, il Signore che la vede, l'unico che la vede, ed è bellissimo quel gioco di parole in ebraico, e qualcuno di voi c'è stato in questo luogo, un luogo molto bello del deserto del Negev, è come dire tradizionale l'identificazione di quel posto come il posto dove Agar ha avuto questa visione, perché è tradizionale la figura di Agar, c'è tutto, no? Però poi quando sei lì è anche bello capire, la Kairoi significa pozzo d'acqua a forma di occhio. Quindi l'occhio di Dio che ti vede, nessuno ti vede, tu vedi Dio, entri in una relazione particolare, e vedendoti per quello che sei, ti dice resta lì. Perché esattamente in quella situazione che accadrà qualcosa. Infatti l'angelo le dice, io lo farò diventare capo di una discendenza, tuo figlio. Tu resta lì e io qualcosa farò accadere. Allora, chi non ci crede chiama questo fatalismo, rassegnazione. Chi ci crede, come noi spero, la chiama speranza, su cui faremo un anno intero di giubileo. Quindi non fuggire da questa situazione, non fuggire da te stesso, resta lì, perché io farò qualcosa, dice il Signore. A quel punto del racconto entra in scena Sara, e io non ho ricordato quel pezzo, altrimenti diventava troppo lunga la vicenda, perché c'è il momento, questo credo lo conosciate tutti, in cui tre personaggi arrivano nel quercia di Mamre a trovare Abramo, gli promettono un figlio, però Sara è molto vecchia, Sara è nascosto dietro la tenda, origliata, è una personalità veramente, cioè, è bellissimo, guardate che scavare la personalità di Sara, di questa donna, piena di risentimento, di odio, spirito ferito, di gelosia, di mezzo pettegolezzo e poi di un disincanto amaro, perché origlia dietro la tenda quando questi uomini dicono ad Abramo tu avrai un figlio, e si mette a ridere, se io vecchia come sono, cosa vuoi che abbia un figlio, no? Cioè non ci crede. E poi invece nasce Isacco, che significa Dio ride. Dio ride della tua incredulità. Sara, Dio ride del tuo sorriso. Vi dico una cosa in più, se leggete la lettera agli ebrei, è incredibile, adesso non voglio scandalizzare Stefano, la lettera agli ebrei quando parla di Sara, a capitolo 11 è un capitolo bellissimo, no? Dice Abramo partì senza sapere dove andare, si trovò in una terra straniera, Mosè rimase saldo come se vedesse l'invisibile, anche Sara, che credette perché sapeva che era fedele colui che aveva promesso, cioè, ma è incredibile, io dico, ma questo della lettera di Ebrei l'ha letto l'Antico Testamento o no? E questa non ci crede minimamente, altro che credette a colui che gliel'aveva promesso, rimase fedele a colui che gliel'aveva promesso, questa non ci crede, la nascita di Isacco è proprio uno sberleffo di Dio nei suoi confronti. Bene, nasce Isacco, e quando Isacco fu svezzato, e da qui riprende il testo che abbiamo sentito questa sera, c'è una festa. E cosa succede? Che Ismaele scherza con Isacco. Cioè, Isacco vuol dire Dio ride. La traduzione letterale è Ismaele ride con colui il cui nome significa Dio sorride. Cioè, Ismaele fa la cosa più giusta da farsi. Riconosce l'identità di Isacco. Capito il passaggio? Ed è un momento molto bello perché sono due fratelli che riconoscono l'identità l'uno dell'altro. Alla luce di questo momento molti commentatori dicono, allora, quando di Ismaele nel racconto precedente si dice lui starà di fronte ai suoi fratelli, non vuol dire che combatterà con i suoi fratelli, quindi non significa la lotta perenne Israele popoli arabi, significa che riconosceranno l'identità l'uno dell'altro. Infatti questo testo biblico lo usano sia quelli che devono giustificare che i due popoli se le danno di santa ragione, sia quelli che devono dire, guardate che se lo interpretiamo correttamente, vuol dire che i due popoli riconoscono l'identità l'uno dell'altro. Infatti i due figli stanno giocando insieme e Ismaele sta ridendo con colui che sorride perché Dio sorride. Bene. Questa cosa Sara non immagina. Quindi Sara, che è pure diventata madre, che quindi avrebbe avuto ragione di mettere da parte il suo risentimento, ce l'ha col genito. A volte crediamo che i motivi di certi nostri pensieri, di certi nostri sentimenti siano legati a delle situazioni molto precise e contingenti. Quando quelle situazioni precise e contingenti si modificano, noi continuiamo a essere in quella stessa maniera e la realtà ci appare. Dice, no, non era quello il motivo per cui io ero così. Quindi il risentimento, la durezza di Sara, non era che non riusciva ad avere un figlio, perché quando ha avuto un figlio si arrabbia ancora di più. Ancora di più c'è dentro questo risentimento e dice ad Abramo, adesso cacciali tutti e due, perché io non posso sopportare che Ismaele si metta a ridere con Isacco, che abbia a che fare e abbia questa familiarità troppo eccessiva con il mio figlio naturale. Cioè, tu prima l'hai voluto come figlio, hai fatto questo escamotage di averlo attraverso la schiava perché volevi che fosse tuo figlio, è ancora tuo figlio perché l'hai riconosciuto come tale, ma adesso c'è il figlio naturale, il quale cancella l'altro figlio. Abramo, uomo valoroso, tutto in un pezzo, tutto, sì, va bene, non c'è nessun problema. Aveva già deciso prima, poi arriva l'angelo, che poverino, guarda, questa è la mia lettura, ma io non credo che andare tanto lontano davvero, che dice, tanto tu non ce la fai, tu fai quello che dice tua moglie, scusate il ragionamento, perché qua adesso questi ragionamenti quando li fai sembrano sempre delle questioni di genere, devi andarci sempre con il punto di piede. E l'angelo dice, va bene, allontanali. E il testo è impressionante perché dice letteralmente, Abramo si alzò di buon mattino, prese pane, un'oltre d'acqua e gli diede ad Agar. Sono le stesse azioni, escluso il carico di legna, che Abramo fa quando va a sacrificare Isacco. Cioè, quest'uomo sacrifica due figli, non uno. È pronto a sacrificare due figli, a mandarne uno nel deserto, come si mandavano i capri espiatori per farli morire, e a portare l'altro sul monte. Quando quindi Abramo fa quel gesto del sacrificio di Isacco venendo a Dio, aveva già la scorza, perché aveva già mandato a morire un altro figlio, che era Ismaele, e lo spedisce nel deserto, dove si trova in una situazione di una sofferenza enorme e il brano a quel punto lì entra dentro una dinamica tale d'angoscia che Agar dice, io mette il suo bambino sotto un cespuglio e dice non voglio vedere mio figlio, morire mio figlio. Allora, questi passaggi li dobbiamo un pochino, come dire, sviscerare. C'è un commentatore, un esegeta contemporaneo che io stimo molto, è un belga ormai, con molti anni, insomma, che si chiama Jean-Louis Scapa, e che ha confrontato questo racconto di Agar con un romanzo, da cui è stato preso un film che credo diversi di voi abbiano visto, se avete visto il film La lettera scarlatta. La lettera scarlatta è presa da un romanzo. La vicenda di questa donna Esther, che è un'adultera perché ha una relazione clandestina con il pastore del luogo. E tutto il romanzo è un romanzo che, così come il film, ha qualcosa di molto cupo, di una cupezza puritana generata dalla religione, dove questa donna viene poi messa in carcere. E all'inizio del romanzo l'autore ha un accenno così quasi poetico ad un cespuglio di rose che si trova all'ingresso della prigione dove viene condotta Esther, la donna adultera. E questo commentatore biblico, Jean-Louis Scaff, fa il confronto tra il cespuglio sotto cui Agar mette suo figlio e questo cespuglio di rose che è all'ingresso della prigione dove Esther viene condotta, la donna adultera viene condotta. Mi piace darvi la lettura, sono poche righe. Accanto alla porta della prigione, di quel triste edificio, radicato quasi nella soglia, c'era un cespo di rose selvatiche, gremito tutto di petali delicati, i quali avevano l'aria di offrire il loro profumo e la loro fragile venustà ai prigionieri che vi entravano, o ai condannati che ne uscivano verso il loro destino, come per attestare loro che il cuore profondo di madre natura, cioè Dio, è tuttavia benigno verso gli sventurati. Corrono diverse leggende intorno a questo cespuglio, ma noi non presumiamo di stabilire se esso sia sopravvissuto alla selvaggia foresta primitiva che un tempo spandeva su quel luogo un oceano d'ombra, o se sia germogliato improvvisamente sotto i passi di qualche santa. Mentre ella, questa santa, varcava la soglia della prigione. Soltanto, poiché lo troviamo di fronte alla tetra porta, che aprendosi darà origine al nostro racconto, il lettore ci consenta di cogliere una di quelle rose e di offrirgliela, valga essa, vogliamo sperarlo, a simboleggiare qualche luce d'anima che addolcisca questa storia di dolore e di fragilità umana e ne rischiare il tragico epilogo. Allora, quel cespuglio è lì come la manifestazione della benignità di Dio nei confronti di Agar. Di un Dio che non si dimentica degli sventurati. Non so se è un sogno, se è una fantasia, se è una cosa troppo poetica, immaginare che una visita pastorale possa generare questo nel cuore delle persone che la vivono. Cioè di sentire che Dio è vicino ed è vicino alle persone che sono nella sventura. Quindi con un cespuglio così semplice, così elementare, Dio dice ad Agar: guarda che io ci sono. Lei mette il bambino sotto quel cespuglio perché non vuole vederlo morire. Torniamo al tema del vedere, di fatto il filo rosso di questo racconto è chi ti vede e cosa tu vuoi vedere nella vita. Quindi Agar non vuole vedere il frutto delle sue viscere morire. È una rivoluzione. Agar è colei che fugge nel primo brano e colei che rimuove qualcosa che le dà terribilmente fastidio nel secondo brano. E Dio ancora una volta che la vede mentre lei non vuol vedere. Capite che è ancora lo stesso gioco? Il cespuglio è Dio che vede il fanciullo che sta morendo e non lo fa morire. Ma Agar non vuole vedere il fanciullo che sta morendo. Cioè, Agar rimuove quel pensiero. E se dobbiamo un pochino portarlo, ma sempre al tema della nostra visita pastorale, ci sono cose che non vogliamo vedere morire noi. E rimuoviamo questi pensieri. La salvezza che Dio opera poi nei confronti di questo bambino è il modo con cui dice ad Agar non rimuovere ciò che ti intimorisce. C'è un altro modo di affrontarlo. C'è un altro modo di stare di fronte a questa cosa che ti fa molto paura. Il testo dice molto, in modo molto bello, che Dio udì il lamento. Sono le stesse parole che si usano quando Dio si rivela a Mosè, dice: ho udito il grido del mio popolo. Udì il lamento del bambino là dove si trova, perché Agar non vedeva più, non sapeva più dove era, perché non voleva vederlo morire. Quindi io mi immagino la scena di lei che si allontana proprio fisicamente, che lo abbandona come madri che abbandonano i bambini per strada, e se ne va. E Dio invece vede ciò che Agar non vuole vedere, vuole muovere, e lo vede là dove si trova. E su questa parola, là dove si trova, vorrei chiudere con due righe di commento, anche queste molto belle, di un monaco di Bose che si chiama Alberto Mello. E Alberto vive da 30 anni a Gerusalemme. Certo, oggi farebbe paura, però neanche da dire beato lui. E la commenta così: Dio ha udito la voce del bambino là dove si trova. Detto altrimenti, Dio non si preoccupa di come siamo stati o di quello che saremo. Si preoccupa di quello che noi siamo adesso. Viene incontro ai nostri bisogni attuali. E soggiungerei che non si preoccupa neppure di sapere se siamo giusti o empi. Dio ascolta il nostro pianto dovunque noi siamo, quale che sia il motivo della nostra esigenza o della nostra miseria, a prescindere da qualsiasi valutazione morale. Dio ci ascolta là dove ci troviamo, ma noi ci troviamo laddove il Signore ci ascolta.